Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto venerdì 20 ottobre 2017, promosso dall'associazione Bioenergeticamente presso l'Università degli Studi di Gorizia, sul tema Il desiderio di essere se stessi e la vergogna di esserlo. Il narcisismo, limiti e risorse. Ospite, dottor Massimo Borgioni, psicologo e psicoterapeuta bioenergetico.
Volevo partire un po' dal tema così come l'abbiamo impostato anche la volta scorsa, ossia dal tema della dipendenza affettiva, perché poi dipendente affettivo e il narcisista sono due figure molto diverse per tanti aspetti, ma anche per altri molto molto simili. Io dico sempre che in fondo al cuore di un dipendente affettivo si trova un grande narcisista e che in fondo al cuore del narcisista c'è un dipendente affettivo. Quindi sono un po' due facce speculari che per la loro, diciamo, per questa grande differenza, ma anche per questa grande somiglianza, si attraggono moltissimo. E l'altra volta partivamo proprio da questo aspetto, abbiamo cominciato da quest'altro lato, diciamo, no? Della luna, da quello della dipendenza affettiva, il lato apparentemente più fragile, e abbiamo visto come la situazione del dipendente affettivo si caratterizzi per un particolare stile di attaccamento, una particolare forma di legame che viene costruito, dove l'altro viene ricercato come una sorta di regolatore, equilibratore del sé, ossia per il dipendente affettivo l'altro rappresenta in qualche maniera un punto di riferimento che deve svolgere tutte quelle funzioni di regolazione del sé che normalmente noi dovremmo poter svolgere anche da soli, no? Quindi il dipendente affettivo tende a costruire relazioni aggrappandosi, legandosi a un altro che ha la funzione di colmare tutte quelle lacune che il dipendente affettivo sente di portare in sé e sulle quali sente di non riuscire ad operare nessun tipo di compensazione, per cui l'altro diventa indispensabile, per esempio, per dare conforto, rassicurazione, diventa indispensabile come regolatore dell'autostima, diventa una figura indispensabile anche per garantire quel sentimento di coesione interna che altrimenti viene messo in discussione, un po' come se l'altro allontanandosi poi può determinare anche il vissuto, uno stato di frammentazione, un sentimento come quello di andare un po' in pezzi, no? Quindi il dipendente affettivo costruisce una relazione dove fondamentalmente si aggrappa a una figura di riferimento solitamente percepita come forte, che svolge una funzione genitoriale proprio di presa in carico e di accudimento. Il legame che il dipendente affettivo costruisce si sviluppa lungo queste cinque variabili che io consideravo l'altra volta come le variabili che possono un po' caratterizzare questo tipo di legame, e quindi la dipendenza, una relazione connotata da una forte dipendenza dal partner, per cui il suo allontanamento viene percepito come pericoloso, comunque insostenibile, per non parlare della separazione, appunto, un evento che il dipendente affettivo non riesce neanche a immaginare in alcuni casi, no? E per evitare proprio l'evento della separazione si rende anche ricattabile in qualche maniera, no? È manipolabile ed è disposto anche a come dire, a perdere delle parti di sé importanti pur di non affrontare l'evento della separazione. Un forte sentimento di angoscia abbandonica, che è in qualche maniera la costante preoccupazione che accompagna il dipendente affettivo, un'illusione che lo anima, questa idea che l'altro possa rappresentare la figura salvifica in grado di risollevarlo dalla solitudine e da tutte le afflizioni che possono caratterizzarlo, una distorsione percettiva che è generalmente caratterizzata dalla negazione di sé e quindi da una percezione di sé in termini molto riduttivi e al contrario da una idealizzazione dell'altro, è un atteggiamento che oscilla, diciamo così, da un lato manifestandosi attraverso tutta una serie di forme di asservimento che vengono messe in atto per cercare di garantirsi sempre la prossimità, la vicinanza dell'altro, e poi anche atteggiamenti di protesta, però una protesta impotente che in qualche maniera viene ad essere interrotta non appena l'altro minaccia di andarsene. Tutto questo che cosa determina? Determina una situazione piuttosto paradossale, che è la situazione paradossale che caratterizza fondamentalmente tutte le situazioni di funzionamento che si connotano come dipendenti in genere, e cioè il fatto che il dipendente affettivo cerca di costruire questo tipo di relazioni per garantirsi una stabilità ed una tranquillità, quindi idealizza figure che possano in qualche maniera amarlo incondizionatamente, garantirgli una vicinanza, garantirgli una sicurezza, figure idealizzate alle quali potersi attaccare e con le quali potersi fondere, ma alla fine chi è che intercetta? Intercetta generalmente appunto dei sadici o degli psicopatici, ossia persone che generalmente tendono a presentarsi in qualche maniera, no? Con tutte le come dire, credenziali giuste per apparire appunto come figure salvifiche, ma che poi in realtà non sono assolutamente in grado di offrire quello che il dipendente affettivo sta cercando, cioè non sono capaci di offrire nessuna forma di contatto, nessuna forma di rassicurazione, nessuna garanzia di prossimità e di vicinanza, ma tutt'altro. Come vedete, io rappresento, diciamo, questa figura del narcisista ricorrendo all'immagine pubblicitaria di Mastro Lindo. Vi ricordate la canzoncina Mastro Lindo, che profumo di limone? E vedete che questo Mastro Lindo è circondato da una bolla, no? Che in qualche maniera lo caratterizza e lo rappresenta, una bolla di pulizia, una bolla che lo isola in qualche maniera dal un rapporto reale con il mondo esterno. Una bolla che rende questa figura da un lato sicuramente attraente, ma anche nello stesso tempo irraggiungibile, affettivamente indisponibile. E questo è ciò che caratterizza proprio la problematica di tipo narcisistico. Quello che in qualche modo connota la dimensione narcisistica è proprio il fatto che il soggetto che ha questo tipo di caratteristiche di personalità tende ad essere fortemente attratto e identificato con la propria immagine, che scambia come un'entità reale e finisce attraverso, diciamo, questo rapporto con la propria immagine per isolarsi rispetto al mondo esterno, quindi per chiudersi dentro a questa bolla. La problematica narcisistica in fondo è tutta qua. Marshall McLuhan, che è uno studioso di comunicazione di massa, famoso stato per quello che ha scritto negli anni 60 e 70, ci parla di questa derivazione etimologica del termine narciso dal termine narcosis, per stare a sottolineare il fatto che in fondo narciso è totalmente narcotizzato dalla propria immagine, cioè costruisce nel rapporto con la propria immagine di cui si innamora una sorta di circuito chiuso che lo isola dal mondo esterno. Il mondo esterno in questo caso è rappresentato dalla ninfa, no? Da Eco, che come sappiamo non riuscirà a conquistare il cuore di Narciso, che è totalmente preso, completamente avviluppato nel rapporto con la propria immagine ed è fondamentalmente isolato nel rapporto con la propria immagine, come un tossicodipendente tende ad essere isolato nel rapporto con il proprio oggetto di dipendenza. E in fondo questa derivazione tipologica di narciso da narcosis ci dice che anche il narcisista in fondo è un soggetto affetto e afflitto da una forma di dipendenza. La sua dipendenza è legata al rapporto esclusivo che detiene con la propria immagine e al pari di ogni tossicodipendente questo rapporto è talmente stretto e talmente vincolante che in qualche maniera taglia i legami col mondo esterno e isola questa persona dentro la propria bolla. Aquile o polli. Questo è il problema del narcisista. Diciamo che quando noi parliamo quindi di narcisismo, parliamo di una condizione psicologica particolare che può anche sfociare in una vera e propria deriva patologica, caratterizzata dal fatto che l'individuo subisce la fascinazione della propria immagine, si identifica totalmente con la propria immagine o quasi esclusivamente con la propria immagine e perde il contatto con quella dimensione che potremmo definire come la dimensione del sé reale. E quindi costruisce una percezione, una visione, diciamo, di sé che può essere a volte così lontana dalle percezioni, dai bisogni, dalle sensazioni del sé reale, da essere qualcosa di completamente diverso. Anthony De Mello scriveva questo libro, che forse molti di voi conosceranno, che si intitola Messaggio per un'aquila che si crede un pollo. E lui diceva che un'aquila, per quanto abbia tutte le caratteristiche strutturali dell'aquila, se si pensa, si rappresenta e si percepisce come un pollo, non riuscirà mai a volare mezzo metro da terra, più di mezzo metro da terra. Il problema del narcisista è esattamente l'opposto, cioè il narcisista è un pollo che si crede un'aquila e quindi rischia di buttarsi da una rupe convinto di potercela fare a volare in alto e invece finisce sfracellato per terra, perché quello che tende a costruirsi il narcisista è un'immagine ipertrofica di se stesso, fortemente autoreferenziale, cercando di prendere distanza, di allontanarsi il più possibile da ogni percezione di limite, da ogni sentimento di vulnerabilità, tutto ciò che lo mette in contatto con la vulnerabilità, con lo stato del bisogno, con la necessità dell'altro, con la dipendenza dall'altro, il narcisista tende a rifuggerlo con tutte le proprie forze e a identificarsi appunto con un'immagine di sé, generalmente tarata su un registro di grandiosità e di onnipotenza, fortemente autoreferenziale, dove costruisce un po' il mito di se stesso, che è il mito di qualcuno che non ha bisogno di niente e di nessuno. Questo chiaramente è tanto più vero quanto più la dimensione narcisistica diventa pervasiva e condiziona il funzionamento psicologico dell'individuo. Tendo a dire, psicologi, che siamo nell'area umanistico-esistenziale e in quella bioenergetica, tendiamo a immaginare, no? Ci costruiamo, diciamo, una teoria della personalità che si può facilmente rappresentare attraverso questi due cerchi concentrici. Da un lato abbiamo il sé reale. Che cos'è il sé reale? Il sé reale è fondamentalmente, per Lowen, il corpo. Carl Rogers, fondatore della psicologia umanistica, parlava di sé organismico, ma in fondo stavano dicendo la stessa cosa, no? Tutto quell'insieme di sensazioni, di percezioni, di correnti di eccitazione, di bisogni che caratterizzano il funzionamento organismico e che si costituiscono su una base fortemente caratterizzata in senso proprio fisiologico, biologico. E il bambino, quando viene al mondo, è fondamentalmente il proprio sé reale, vive in una maniera diretta e immediata il proprio sé reale e quindi il corpo con tutte le sue istanze, tutti i suoi bisogni, ed è in uno stato di dipendenza diretta e totale nei confronti del mondo esterno. Come dice Lowen, quando noi veniamo al mondo siamo in una totale condizione di dipendenza e i genitori hanno un potere di vita e di morte su di noi. Questo, diciamo, sé reale, che caratterizza in modo diretto la vita anche psichica del bambino, un po' per volta, man mano che si sviluppano i processi di maturazione e di crescita, è soggetto ad un lavoro di rappresentazione e di simbolizzazione. Ossia, un po' per volta noi cominciamo ad autorappresentarci il nostro funzionamento, a rappresentare il nostro seriale. Fondamentalmente costruiamo un'immagine, una gestalt, un'immagine unitaria che ci rappresenta ed è fondamentalmente la nostra identità. Quindi noi non abbiamo soltanto un bisogno o non avvertiamo soltanto una corrente di eccitazione, ce la rappresentiamo mentalmente, la simbolizziamo, la raffiguriamo, e la rappresentazione, diciamo, complessiva del nostro funzionamento in un'immagine strutturata, integrale e unitaria è quella che noi definiamo come immagine di noi stessi o l'immagine di sé. Ora, quanto più l'immagine di sé resta fedele al nostro sé reale, con la funzione poi di rappresentarci all'esterno, andando a cercare le gratificazioni e tutti i sistemi di adattamento che sono necessari alla nostra sopravvivenza psichica e fisica, tanto maggiore sarà lo stato di congruenza e di salute del nostro organismo. Quanto più invece l'immagine si e il sé reale si dissociano, si allontanano, si distaccano, tanto maggiore sarà lo stato di incongruenza, lo stato di vulnerabilità dell'organismo. La problematica narcisistica la possiamo anche rappresentare in questa maniera, ossia come un'immagine di sé che si è molto distanziata, molto distaccata dal sé reale e che finisce in certi casi anche per confluire in uno stato completamente dissociativo, cioè l'immagine è totalmente distaccata dalla dimensione reale, dalla base organismica reale, primaria, no? E quindi è come se l'individuo operasse una sorta di taglio in due direzioni. Smarrisce il contatto con le proprie sensazioni reali attraverso un meccanismo di difesa psichico che viene definito come negazione, e quindi una negazione che è diretta in modo particolare a tutti gli stati di dipendenza, di bisogno e di vulnerabilità, e chiudendosi dentro questa immagine fortemente connotata in senso autoreferenziale, opera anche una sorta di taglio rispetto al contatto anche con il mondo esterno, e cioè con l'altro. Quindi si isola sia dall'interno che dall'esterno, vivendo arroccato appunto dentro la propria immagine, che è un'immagine che ha perso, diciamo, ancoraggi e collegamenti sia col dentro che col fuori. Come si arriva fondamentalmente a questo tipo di condizioni? Allora, qui cerco di andare un po' veloce. È una problematica, quella narcisistica, che si struttura dentro uno schema di adattamento di tipo insicuro, ma di tipo insicuro evitante. Che cosa vuol dire? Che generalmente la persona che da adulta avrà una problematica di tipo narcisistico ha avuto contatto con delle figure genitoriali che non erano fondamentalmente presenti, cioè erano affettivamente poco disponibili a prendersi cura del bambino nel suo stato di bisogno. Quindi il bambino ha percepito il rifiuto, la distanza emotiva del caregiver, che per lui non c'era, ed è stato un bambino disconfermato e anche umiliato nelle sue manifestazioni di bisogno e di fragilità. Differenza di quello che accadeva, per esempio, nella situazione del dipendente affettivo, dove il caregiver c'è stato ma non c'è stato a sufficienza, o è stato presente in un modo discontinuo, nel caso della forma narcisistica il caregiver, la figura genitoriale, non c'è stata affatto per il bambino, non è stata per niente disponibile. E quindi questa figura di attaccamento non ha dato nessuna forma né di presenza né di contatto, e il suo allontanamento, la sua distanza è stata percepita dal bambino non come una perdita, ma come un dato di fatto. È così. Il modello operativo interno, cioè il modello interiorizzato di relazione che viene costruito da adulto, quindi si caratterizza per una totale sfiducia nei confronti dei legami. Potremmo dire che il narcisista non ha interiorizzato nessuna forma di legame emotivo, per un ritiro dall'intimità, per una certa freddezza, distanza emotiva, ma anche con buone capacità di coping pratico. I bambini che sono cresciuti con questo stile di attaccamento insicuro, evitante, sono bambini che sanno cavarsela molto bene, perché sono stati sempre abituati a doversi organizzare da soli, e quindi sul piano del coping pratico sono imbattibili. Da adulti possono anche diventare persone capaci di fare delle brillanti carriere. Ce ne stanno tanti nel campo della politica, nel campo della finanza, no? Che sono estremamente capaci di raggiungere e di perseguire certi obiettivi proprio perché staccati dalla componente affettiva emotiva, ok? Proprio perché educati alla freddezza, educati ad una forma di autonomia e di indipendenza estremamente precoce, che in qualche modo li ha proiettati dentro anche una dimensione di capacità di problem solving che in alcuni casi può essere davvero eccezionale ed essere una spinta per arrivare a. raggiungere determinate posizioni apicali di carriera e anche di successo. Ok, questa è l'immagine del falso sé che si costruisce sulla base di questo tipo di situazioni di carenza. Quindi fondamentalmente in questa forma di attaccamento insicuro, che si caratterizza a differenza dell'attaccamento sicuro, c'è cioè questa bella immagine che ci fa vedere che cosa? Che l'elefantino potrà crescere con una certa tranquillità e serenità perché ha una base sicura alla quale si può appoggiare e che lo sostiene, no? Possiamo immaginare che piano piano si allontanerà, ogni tanto si girerà indietro per vedere se c'è la madre, si rassicurerà sul fatto che c'è, poi magari torna fra le sue braccia, in questo caso la sua proboscide, poi riparte, poi piano piano si allontana finché non avrà più bisogno di lei, perché avrà interiorizzato questa base sicura, la porterà dentro di sé. Nel caso del soggetto dipendente, questa base sicura in qualche maniera è stata conosciuta, ma è andata persa troppo presto. Quindi il dipendente questa base sicura l'ha interiorizzata, ma l'ha interiorizzata in una maniera molto instabile, molto incerta. Quindi ha sempre bisogno di qualcuno che sia lì presente con lui e che gli riconfermi. Il narcisista ha fatto un passo ulteriore, questa base sicura non ce l'ha mai avuta e quindi non l'ha nemmeno interiorizzata. Questo è il punto focale che rappresenta proprio il passaggio nella dimensione narcisistica. E tutto questo è legato al fatto che il bambino naturale non è mai stato riconosciuto, i suoi stati di bisogno sono sempre stati negati e in certi casi anche ridicolizzati. Gli adulti hanno dato soltanto la conferma selettiva a un'immagine idealizzata del bambino, cioè hanno soltanto incoraggiato il bambino nelle sue precoci manifestazioni di adultità e invece non hanno mai riconosciuto il bambino nella sua dimensione naturale di bambino, quindi l'hanno costretto in qualche maniera, no? A diventare precocemente un piccolo adulto efficiente e organizzato. È il dramma del bambino dotato, no? Dell'enfant prodigio di cui ci parla anche Alice Miller. Tutto questo perché spesso sentimenti e immagini di grandiosità, gli ideali di grandiosità, sono quelli che l'adulto tende a proiettare sul bambino, il genitore tende a proiettare sul figlio e tende in qualche maniera a voler costruire, diciamo, un figlio a propria immagine e somiglianza, ovvero a immagine e somiglianza dei propri ideali grandiosi e onnipotenti. Quindi tutto questo porta, come dicevamo prima, al raggiungimento di una precoce autonomia, a buone capacità di coping, a una crescita che si basa sulla negazione della fragilità e tutto questo è caratterizzato da sempre, accompagnato da uno stato di forte raffreddamento emotivo. Un aspetto proprio che caratterizza il narcisista è la sua freddezza, il suo distacco dal mondo delle emozioni e dei sentimenti. Questo determinerà una organizzazione relazionale caratterizzata appunto da uno stato di forte controdipendenza. Perché parliamo di controdipendenza? Perché in fondo anche il dipendente, anche il narcisista, anzi il narcisista più del dipendente affettivo, viene da una dimensione fortemente carenziale. Ha sofferto di un fortissimo deficit di accudimento, anzi praticamente non è stato accudito, è dovuto imparare a farlo da solo. E ha talmente tanta paura del legame che ha risolto questo, diciamo, questa sua paura del legame strutturandosi nella dimensione di essere totalmente autonomo e di non aver bisogno di nessuno. Per questo parliamo di controdipendenza. Il problema del dipendere, visti i precoci traumi iniziali, è stato risolto attraverso la negazione totale dei propri sentimenti di dipendenza. Quindi negazione degli stati di vulnerabilità, negazione delle condizioni di bisogno dell'altro e costruzione di una forma di autoreferenzialità assoluta. Il controdipendente quindi ha risolto così il proprio terrore del rifiuto e dell'abbandono, evitando con cura qualunque tipo di legame. È una personalità strutturata su una potente reattività difensiva, è totalmente disancorata da qualunque energia vitale organismica profonda, ha negato il mondo delle emozioni, ha negato tutti i sentimenti del cuore, è totalmente incapace di qualunque forma anche di empatia e quindi di contatto profondo con l'altro, perché non è capace di fare contatto con sé e quindi è incapace di provare amore e di costruire legami profondi. Come ci dice Lowen, quando noi ci innamoriamo, quando amiamo, è sempre il bambino interiore quello che si attiva e che si ama. Se noi abbiamo tolto qualunque ponte di collegamento col nostro bambino interiore, l'abbiamo sepolto dentro di noi, non abbiamo più nessuna forma di contatto, non potremo essere capaci di strutturare nessuna forma di amore. E questa è proprio la condizione del narcisista. I legami che costruisce non sono legami, sono legami inesistenti, i sentimenti non ci sono, c'è una forte componenza di freddezza e di vuoto, una totale mancanza di empatia, poi c'è questo aspetto della vergogna su cui torneremo dopo. L'illusione che anima il narcisista è basto a me stesso, non ho bisogno di niente e di nessuno. La sua distorsione è il rovescio della distorsione del dipendente affettivo. Se il dipendente affettivo negava se stesso e idealizzava l'altro, il narcisista nega l'altro, lo sottovaluta per iperidealizzare se stesso. Gli atteggiamenti che mette in atto sono atteggiamenti di evitamento, di distanziamento, di distacco. Ora, io qui cerco di presentarvi quelle che secondo me sono le caratteristiche di funzionamento della personalità narcisistica e le voglio presentare facendovi vedere delle polarità che mi sembrano interessanti. Da un lato la polarità dipendente, quella che ha lo sfondo rosso, e dall'altro lato la polarità narcisistica. Perché si capiscono meglio, diciamo, attraverso i due estremi, questi due tipi di personalità. Voi vedete che rispetto, per esempio, alle modalità di strutturare le relazioni, nella polarità dipendente, diciamo, nell'estremo dipendente, l'assetto che caratterizza la costruzione delle relazioni è generalmente un assetto invischiato e ansioso. Che cosa vuol dire? Quello che stavamo dicendo prima, cioè il dipendente crea relazioni fortemente invischiate dove non c'è tanto il senso del confine fra me e l'altro ed è sempre nell'ansia della perdita, no? Vive in questa costante situazione di mancanza di permanenza e di stabilità dell'oggetto, ossia se l'altro se ne va potrebbe neanche tornare, non potrebbe anche non tornare più, quindi io tollero in questo assetto dipendente, invischiato e ansioso la distanza, perché quello che mi rassicura è sempre avere la prossimità con l'oggetto e quindi sono totalmente coinvolto, invischiato, non c'è senso del confine. Il dipendente affettivo e il narcisista invece, nella polarità opposta, ha un assetto totalmente distanziante ed evitante. Quindi evita il contatto e troppa vicinanza gli fa venire il panico. Quindi nelle relazioni, diciamo, che i dipendenti affettivi e i narcisisti costruiscono tra di loro si crea spesso questa situazione paradossale per cui da un lato il dipendente affettivo cerca di forzare tutte le distanze perché tende a voler costruire una relazione invischiata e simbiotica, no? E quindi in qualche modo stalkerizza il povero narcisista, il quale dall'altro lato è totalmente spaventato da tutta questa vicinanza, perché la sente invasiva, la sente come qualcosa che minaccia fortemente la sua difesa e la sua integrità, e quindi tende sempre a rimettere distanza. Più quello si avvicina e più lui crea distanza, più quello cerca di rompere i confini e più il dipendente affettivo, il narcisista, tira su muretti, perché là dentro si sente più protetto e più tranquillo. La polarità dipendente. Nella polarità dipendente i bisogni di sicurezza vincono sicuramente su quelli di autoaffermazione, no? Il dipendente affettivo, nelle sue dimensioni più patologiche, è disposto a subire qualunque abuso e quindi qualunque umiliazione all'affermazione di sé, pur di avere la sicurezza che l'altro gli stia vicino, no? Mentre invece per il narcisista è esattamente l'opposto, il bisogno di autoaffermazione vince in un modo schiacciante, 10-0 direi, sui bisogni di sicurezza, ok? Per il narcisista l'affermazione di sé è tutto, la dimensione egoica è fondamentale ed è disposto ad abbandonare qualunque forma di sicurezza pur di raggiungere in qualche maniera questo tipo di successo. Chiaramente nella polarità dipendente la modalità di attaccamento e di costruzione dei legami è quella che abbiamo visto che si caratterizza proprio come dipendenza affettiva. Dall'altro lato abbiamo la controdipendenza, ossia l'atteggiamento opposto, no? La negazione di totale di qualunque tipo di bisogno dell'altro, che non viene assolutamente ammesso nella polarità narcisistica. E poi abbiamo questa dimensione dipendente, dove è molto forte, questo l'ho preso dagli scritti di Massimo Recalcati, uno psicanalista lacaniano, dove è molto forte questa polarità, appartenenza ed erranza, no? Il dipendente affettivo tende a stare molto nell'appartenenza, cioè ha bisogno di cercarsi una base sicura e di affiliarsi ad essa. Mentre invece quello che caratterizza la polarità narcisistica è l'erranza, cioè il lasciare, l'abbandonare ogni legame e cercare sempre attraverso l'esplorazione e l'avventura, diciamo così, nel mondo, di lasciarsi dietro le spalle qualunque porto sicuro. Tipico per esempio del narcisista è questo non costruire mai nessun legame, magari transitare da una relazione all'altra senza apparente troppa sofferenza, no? Mentre invece tipico del dipendente affettivo è quello di cercare di costruire dei legami che siano più stabili, poi magari non ci riesce, però la sua ambizione sarebbe quella. Nella polarità dipendente abbiamo un'apertura all'alterità, all'altro, mentre invece in quella narcisistica abbiamo l'attrazione per l'uguale. Anche questo è un aspetto molto interessante, perché nella modalità dipendente l'altro diventa tutto per noi. Nella filosofia esistenzialista di Martin Buber si parla del rapporto io-tu, proprio in questi termini, no? Buber ci dice: l'io esiste solo nella misura in cui c'è un tu che è in grado di riconoscerlo e di definirlo. In un rapporto dialogico dove anche il tu può esistere solo nella misura in cui c'è un io che è in grado di conoscerlo, no? E di definirlo. E questo effettivamente è vero fin dagli albori della nostra esistenza. Le ricerche di Stern e di Bowlby ci dicono quanto sia importante la risonanza affettiva, cioè un genitore che sia in grado di empatizzare con il bambino e di rimandargli i vissuti, gli stati d'animo interni che il bambino in qualche maniera esprime. Come dire, se io sono triste e ho un genitore che è in grado di rispecchiare la mia tristezza con un tono di voce sintonizzato, con un'espressione sintonizzata, beh, quel rispecchiamento mi fa sentire più vera, più confermato il mio stato d'animo di tristezza e mi permette di strutturare la mia identità. Quindi il mio essere, quello che sono, ha sempre bisogno del rispecchiamento di qualcun altro. c'è qualcuno che mi viene a rispecchiare la mia soggettività perché io possa costruire una mia identità. Questo è molto vero quando siamo bambini, resta sempre vero anche quando diventiamo adulti, anche se in qualche modo attraverso buone interiorizzazioni il nostro io può sussistere per un certo periodo di tempo, anche se il tu non c'è. Questo proprio il dipendente affettivo non è vero, perché lui sente il senso di disintegrazione, come se lui andasse in dissolvenza se non c'è il tu che lo guarda e lo conferma, no? Mentre invece nella polarità narcisistica esiste, andiamo assolutamente nell'opposto, il narcisista ha sciolto qualunque debito con l'alterità, come se a un certo punto avesse tolto, no? Avesse tagliato ogni legame con l'alterità, ed è un po' come se si volesse convincere di essere diventato un io che non ha più bisogno di un tu che lo definisca. Quindi rifugge l'altro, il narcisista, ed è attratto dall'uguale, cioè attratto da sé, dalla propria autoreferenzialità. E allora che tipo di relazioni struttura? Qui l'aspetto della mancanza di empatia del contatto. Il narcisista tende a costruire delle relazioni con l'altro che sono fortemente strumentali, finalizzate a far sì che l'altro possa confermarlo nella forza della propria immagine. Fondamentalmente l'altro deve diventare uno spettatore che è in grado di confermare al narcisista la sua grandiosità, il suo potere, la sua forza. Quindi fondamentalmente l'altro gli deve sempre rispecchiare in qualche modo l'aspetto, no? L'immagine di sé, e quindi l'altro non è ricercato in quanto altro, non è ricercato in quanto soggettività alla quale arrivare attraverso il proprio ponte empatico. L'altro è soltanto lo spettatore che in qualche modo deve confermare l'immagine nella relazione narcisistica. Abbiamo questa ricerca dell'altro con il quale si vuole entrare dentro uno stato di fusionalità. Io spesso dico che il dipendente affettivo si perde dentro l'amore, un po' come si perde nell'altro, si perde dentro i propri sentimenti. Nella polarità narcisistica invece questo atteggiamento è sostituito, come abbiamo già visto, da un atteggiamento di distanziamento, di freddezza, di chiusura. La personalità dipendente è caratterizzata dal desiderio. Questo desiderio è legato proprio al fatto che c'è un altro, no? Che ci manca e che in qualche maniera vogliamo raggiungere. L'io desidera ardentemente il tu che in qualche maniera lo struttura, no? Gli dà un senso, gli dà un significato, gli dà una dimensione dell'essere, un'identità. Mentre invece nella dimensione narcisistica, non essendoci davvero un altro da raggiungere, non c'è neanche un vero desiderio. Il desiderio è sostituito da una dimensione più legata al godimento, cioè a uno stato di eccitazione, di divertimento se vogliamo, no? Ma non di vero e proprio desiderio. Perché tutto, diciamo, nell'ambito narcisistico è chiuso e compreso dentro la propria bolla, dentro il proprio mondo, quindi non c'è nulla di altro da desiderare oltre a ciò che già si ha, se stessi in qualche modo. E qui veniamo a un aspetto che secondo me è molto importante, è la polarità nostalgia e vuoto. Il dipendente vive nel sentimento di nostalgia. Il sentimento della nostalgia è legato al sentimento della perdita. Ho avuto qualcosa, questo qualcosa è andato perduto, l'ho smarrito, e adesso sento fortemente il desiderio di poterlo riavere, no? Sto dentro la nostalgia, che è legata proprio al sentimento della perdita e della mancanza. Nel campo, nell'ambito, diciamo così, della polarità narcisistica non esiste nessuna nostalgia, perché non c'è perdita, esiste soltanto il sentimento del vuoto. Vuoto vuol dire che non c'è stato niente che io ho potuto perdere in qualche maniera, no? Il vuoto è l'assenza dell'interiorizzazione di un oggetto con il quale costruire una relazione. Quindi nella dimensione calda della nostalgia c'è sempre qualcosa che io posso ricordare, no? E c'è sempre un'emozione, e ci sono anche delle parole che possono esprimere la sofferenza della nostalgia. Il vuoto è la mancanza stessa della nostalgia, perché non c'è nulla che io abbia perso e quindi nulla che mi debba rimpiangere. E il vuoto non c'ha emozioni attraverso le quali potersi esprimere, e non ha neanche parole attraverso le quali potersi esprimere, proprio perché è vuoto, e quindi è una dimensione di sofferenza fredda molto più profonda della nostalgia. La nostalgia permette sempre qualche forma di rimedio, qualche forma di riparazione, qualche forma di elaborazione. Al vuoto non c'è rimedio, non c'è riparazione, e quindi è una sofferenza molto molto più profonda. La modalità depressiva che caratterizza la polarità dipendente è appunto definita come depressione anaclitica, cioè la depressione che è collegata con la perdita, il dispiacere che è collegato con la nostalgia e con la perdita. Nel narcisismo abbiamo un'altra forma di depressione, la depressione autocritica, ossia una forma di depressione che si esprime fondamentalmente attraverso un attacco anche molto violento che può essere fatto a se stessi, perché l'individuo ha perso qualcosa, non ha perso l'altro, ha perso l'immagine. È questo che fa deprimere il depresso. Quando il depresso viene lasciato, quando il narcisista viene lasciato e quindi ha il collasso, diciamo così, no? Legato delle proprie difese, non è depresso perché ha perso l'altro, è depresso perché ha perso la potenza della propria immagine, è depresso perché deve fare i conti con il fallimento del proprio potere sull'altro. Il vero smacco del narcisista è legato alla perdita dell'immagine, non è legato alla perdita dell'altro, perché non puoi perdere ciò che tu non hai mai avuto. Non so se è chiaro il concetto. E il dolore nel quale precipita il narcisista in seguito alla perdita, che è caratterizzata da questa depressione autocritica, è se possibile molto più forte del dolore del dipendente, perché è un dolore che lo fa precipitare proprio in questa sensazione di vuoto. Non c'è niente, non c'è nulla, crollata l'immagine, non c'è nulla, c'è uno spazio siderale vuoto, privo di qualunque appoggio o ancoraggio, e quindi la sensazione è proprio quella di precipitare nel nulla. E se da un lato quello che può caratterizzare la personalità dipendente è il senso di colpa, non ho fatto abbastanza, non sono stato abbastanza capace, no? Per trattenere questo altro vicino a me, e quindi una tendenza a tormentarsi per non essere stati sufficientemente adeguati. Dall'altro lato abbiamo il senso della vergogna, che è forse il primo sentimento reale che il narcisista riesce a toccare. Io immagino, diciamo, la problematica narcisistica stratificata, no? Ci abbiamo tre livelli. Il primo livello è quello dell'immagine. Quando l'immagine collassa in seguito a un qualche tipo di fallimento, si entra nel vuoto. Se si precipita abbastanza dentro questo vuoto, alla fine si atterra dentro una dimensione organismica reale. Per forza si deve atterrare, il narcisista ha un corpo, ha dei sentimenti, ha dei vissuti, per quanto li neghi. E il primo sentimento reale sul quale atterra è la vergogna, perché è il sentimento che ha vissuto quando da bambino è stato umiliato perché era un bambino, quindi perché aveva bisogno, perché aveva paura, perché piangeva, perché si sporcava. Il narcisista ha subito delle forti umiliazioni quando era in contatto con il proprio stato di vulnerabilità e chiedeva aiuto, e quindi veniva fatto vergognare per questo. Perciò nel momento in cui perde l'immagine, precipita nel vuoto e comincia ad atterrare nella sua vulnerabilità, nel dolore reale, il primo sentimento che vive è la vergogna. Se buca la vergogna, può entrare dentro al dolore. Al dolore per che cosa? Al dolore per la perdita di sé, al dolore per la perdita del bambino naturale, al dolore per la perdita di quella dimensione di contatto, di vulnerabilità, di bisogno, di dipendenza che gli è stata precocemente negata. È molto difficile che ci si arrivi. Lavorando come terapeuta, per esempio, mi accorgo che le persone che hanno una forte problematica narcisistica non hanno ricordi. Non hanno ricordi della loro infanzia. Se tu chiedi a un narcisista di ricordare qualcosa della propria infanzia, non ricorda niente. I ricordi cominciano dall'età della pubertà, grosso modo, perché l'infanzia, il bambino naturale, è stato negato, è stato rimosso, non c'è più, non esiste, no? Non esiste neanche dentro di sé. E se riesce a rientrare attraverso il ricordo dentro la dimensione della propria infanzia, nel proprio passato, sicuramente dovrà attraversare l'esperienza della vergogna, perché la dimensione di contatto con la fragilità e con lo stato di dipendenza e di bisogno del bambino naturale che alberga dentro di lui e che ha rimosso, che ha completamente dimenticato, è stata vissuta nel rapporto con i caregiver come un'esperienza fortemente umiliante. Generalmente le persone con una problematica narcisistica chiedono aiuto allo psicoterapeuta quando hanno subito un forte collasso dell'immagine, no? Per esempio quando sono stati lasciati, o quando sono stati, magari hanno subito anche uno smacco, una perdita in termini di carriera lavorativa, per esempio, no? E allora vengono a chiedere aiuto. Però non appena riescono a ristrutturare le loro difese, molto facilmente se ne vanno, quindi hanno una bassissima ritenzione in trattamento, perché entrare dentro a queste dimensioni di vuoto, di umiliazione, di vergogna è estremamente difficile.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!